weekend divino.
Grappoli di religiosità popolare.
Venerdì 29 dicembre, buongiorno agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta da parte di Lucas Duran per questo appuntamento con Weekend Divino, l'ultimo del 2006. L'anno prossimo, 2007, saremo qui di nuovo pronti il 5 gennaio per parlarvi ancora di tradizioni paesi del Lazio e quindi già all'inizio di questa trasmissione voglio fare i migliori auguri per un passaggio sereno dell'anno, grazie anche a Vittorio Rossi in console, Maria Serena Tullio in regia. E prima di dare spazio proprio al paese e alla tradizione che saranno ospiti con noi quest'oggi, non vi rivelo come mia abitudine il nome del paese ospite con noi quest'oggi, parliamo di uno dei santi ricordati in questa giornata del 29 dicembre. Attraversiamo la Manica, andiamo in Inghilterra e andiamo indietro nel tempo, andiamo indietro al 1117, quando nacque a Londra da padre normanno Tommaso Becket. Parliamo infatti di San Tommaso Becket, che fu scelto poi dal grande sovrano inglese Enrico II come suo cancelliere e ordinato arcidiacono e collaboratore dell'arcivescovo di Canterbury Teobaldo. Quando quest'ultimo morì nel 1161, Enrico II, grazie al privilegio accordatogli dal Papa, poté scegliere proprio Tommaso come successore alla sede primaziale di Canterbury. Nessuno, forse neanche il re, prevedeva che un personaggio che era molto ambizioso, audace, si potesse trasformare subito in uno strenuo difensore dei diritti della Chiesa e in uno zelante pastore d'anime. Questo è quello che divenne proprio Tommaso Becket, ordinato sacerdote, il 3 giugno del 1162 e consacrato vescovo il giorno dopo. Tommaso Becket non tardò a mettersi in urto col sovrano. Le costituzioni di Clarendon del 1164 avevano ripristinato certi abusivi diritti reggi decaduti. Tommaso Becket rifiutò perciò di riconoscere le nuove leggi e si sottrasse alle ire del re fuggendo in Francia, dove visse 6 anni di esilio, conducendo vita ascetica in un monastero cistercense. Conclusa con il re una pace formale, grazie anche ai consigli di moderazione di Papa Alessandro III, col quale si incontrò, Tommaso poté far ritorno a Canterbury, accolto trionfalmente dai fedeli, che egli salutò con queste parole: «Sono tornato per morire in mezzo a voi». Come primo atto sconfessò i vescovi che erano scesi a patti col re, accettando in qualche modo proprio il suo destino. 4 cavalieri armati partirono alla volta di Canterbury. L'arcivescovo venne avvertito, ma restò al suo posto. La paura della morte non deve farci perdere di vista la giustizia. Queste ancora le parole di Tommaso. Egli accolse così i sicari del re nella cattedrale, vestito dei paramenti sacri, e si lasciò pugnalare senza resistenza, mormorando: «Accetto la morte per il nome di Gesù e per la Chiesa. Era il 23 dicembre del 1170. Oggi, 29 dicembre, è proprio la data in cui il calendario ricorda San Tommaso Becket. Abbiamo qui ricordato alcuni degli elementi biografici di questa figura. Noi tra poco ci collegheremo con il paese, con l'ospite di oggi di Weekend Divino. Per ora però ascoltiamo insieme una canzone scelta per noi da Maria Serena Tullio. Si tratta di Ron, una città per cantare.
Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, fra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi, dei fischi non parlarne mai. E se ti fermi convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Alle ragazze non chieder niente, perché niente ti possono dare. Se il tuo nome non è sui giornali o si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, che finisci per dimenticare o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi convinto che si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati. La sala, devi ancora cominciare. Tu provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. Ma non ti fermi convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova, una città per cantare.
E questo era Ron con il suo remake, Una città per cantare. Allora, siamo pronti per svelarvi il nome della cittadina, del paese ospite con noi quest'oggi e del suo sindaco che è in diretta telefonica con noi. Parliamo di Capodimonte in provincia di Viterbo e con noi è collegato il sindaco Giuseppe Micarelli. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a lei.
E grazie per la sua presenza con noi quest'oggi.
Grazie a voi per averci cercato.
Beh, assolutamente, è un nostro piacere. Voi siete proprio a metà del guado, diciamo, di queste festività. In particolare Capodimonte ha messo in opera quest'anno un importante presepio vivente. È già andata in parte, ci sono state già delle giornate in cui questo presepio è stato possibile visitarlo, vederlo. Quando sarà ancora possibile vederlo e soprattutto che cosa si potrà ammirare, sindaco?
È ancora possibile vederlo il 6 gennaio alle ore 17:30 e si potrà ammirare. Noi nel centro storico di Capodimonte abbiamo ricostruito Betlemme come era all'epoca, quindi ci sono le attività, i pastori, c'è l'arrotino, i pescatori, ci sono le donne che vendono la verdura, c'è la presenza di animali e poi c'è la natività, c'è la reggia di Erode da una parte, insomma abbiamo cercato di ricostruire l'ambiente dell'epoca in cui è nato Gesù Bambino.
Tra l'altro, ecco, il sindaco ha nominato i pescatori, scopriremo poi tra poco, continuando la nostra chiacchierata col sindaco, l'importanza anche della pesca del lago di Bolsena, dove Capodimonte proprio da dove si può vedere proprio un bellissimo panorama. Sindaco, chi sceglie poi gli attori che fanno parte del presepe vivente?
Ma è un comitato fatto spontaneamente dai cittadini, naturalmente noi amministrazione comunale l'abbiamo sponsorizzato la prima volta questa manifestazione, poi ci sono messi d'accordo, un po' tutti i cittadini partecipano anche con l'aiuto della locale parrocchia, insomma.
Ecco, per esempio il bambino è un bambino di Capodimonte?
È un bambino di Capodimonte, bambino di Capodimonte, è una famiglia di Capodimonte, è un bambino molto bambino di pochi mesi, e i personaggi sono tutti di Capodimonte, sono contadini di Capodimonte, gente semplice di Capodimonte che volontariamente e spontaneamente si è offerta a rappresentare i vari personaggi.
Quindi a quale edizione siamo arrivati, sindaco?
Adesso è la quinta edizione.
Quindi lei ha mai partecipato?
Io ho partecipato nelle prime due edizioni come aiuto a fare il tutto, non ero ancora sindaco allora, e ho partecipato all'organizzazione del presepio insieme con la Proloco.
Ecco, quindi non come figurante.
No, come figurante, come figurante hanno partecipato i miei figli.
Ah, ecco, quindi insomma comunque sia, questo no, per capire che veramente tutta la cittadinanza di Capodimonte...
No, ma tutte veramente partecipano tutti.
Quanti siete a Capodimonte? Quanti abitanti siete?
A Capodimonte i residenti siamo 1745 abitanti, però quelli che ci vivono normalmente, quotidianamente, siamo intorno alle 1300 persone.
Ecco, visto che siamo proprio introducendo l'argomento Capodimonte, poi naturalmente torneremo proprio a ben specificare quando esattamente si può vedere, ammirare il vostro presepio, però intanto parliamo proprio di Capodimonte, ossia la cittadina di cui lei è primo cittadino. Ci porti un po' in giro per il suo paese, faccia fare una passeggiata virtuale.
Intanto, secondo me, le parti più belle del nostro paese è definito qui in zona la perla del lago di Bolsena, non per difendere l'operato della mia amministrazione e della precedente, ma sia la precedente e questa abbiamo cercato di fare bellino il nostro paese, è diventato proprio una bomboniera. Lo teniamo pulito, cerchiamo di accogliere il turista veramente come un paesino del nord Italia o del nord Europa.
Come si presenta? C'è un borgo antico?
C'è un borgo antico dove c'è la Rocca Farnese che risale intorno al 1500, all'epoca rinascimentale, e qui ha vissuta Giulia Farnese, nipote del Papa Paolo III Farnese, e questa è una cosa. Poi abbiamo il Museo della Piroga che lo stiamo finendo di allestire, e dove c'è una piroga monossile che risale a 2800 anni fa.
Che si può visitare, quindi, regolarmente.
C'è un percorso didattico dove viene spiegato il tutto, che cos'era il lago di Bolsena in epoca villanoviana, perché questo dovrebbe essere un ritrovamento pre-etrusco delle genti che vivevano in queste zone prima dell'avvento degli etruschi.
Ecco, quanto conta il lago per Capodimonte?
Beh, il lago conta moltissimo, voi pensate che sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista economico per le attività della pesca annesse al lago. Da un punto di vista turistico noi dal mese di giugno in poi tutti fine settimana viene moltissima gente sia nei paesi intorno a Capodimonte che da Viterbo, sia da Roma, sia da Terni, sia dalla bassa Toscana. E raggiungiamo punte qualche fine settimana anche di 20-30 mila persone.
Questo dal punto di vista turistico, dal punto di vista proprio
della pesca ci sono, intanto dobbiamo dire che io questo lo dico perché sono interessato, sono veterinario, ispettore agli alimenti e quindi ispeziono anche il pescato del lago di Bolsena che poi va in tutta l'Europa.
E allora qual è il parere del veterinario?
Allora, intanto è un lago pulito, perché non ci sono, e questo l'abbiamo provato con analisi, è uno studio che stiamo facendo da 2 anni con la ASL per dare la certificazione ai nostri prodotti del lago. È un lago pulito perché non ha industria intorno, ha sola un'agricoltura estensiva e non intensiva, quindi non si usano fertilizzanti. tutti i paesi, gli 8 paesi rivieraschi, sono collegati con un sistema di depurazione unico che nessuno scarica nel lago, e questo è confermato anche dalle analisi che periodicamente facciamo e delle acque e del pescato locale, che sono normalmente il pesce più pescato è il goregone, poi abbiamo l'anguilla, abbiamo il persico reale, abbiamo il latterino, che fanno tutti i piatti tipici. Qui facciamo una sagra la seconda domenica di agosto, che il secondo fine settimana, perché poi fa il venerdì, sabato e la domenica, dove viene cucinato il goregone con un intingolo particolare. Pure qui sono cittadini di Capodimonte che hanno organizzato questa cosa, che la sagra del goregone.
Quindi nel secondo fine settimana di agosto ci siamo anche appuntati questo dato. Ecco, a livello di quantità del pescato...
A livello di quantità del pescato locale, in tutti ci sono depositi a Marta e a Bolsena, circa 5.000 tonnellate l'anno di goregone.
Ecco, per intenderci, è un qualche cosa che si riesce a mantenere? C'è una crisi?
Si sta andando bene, va benino, lo portano in tutta Italia, soprattutto nel nord Italia, è molto apprezzato, e sappiate che ci sono il goregone anche nei laghi del nord Italia, tipo il lago di Garda o il lago di Como.
E invece,
però,
per quanto riguarda,
non abbiamo neanche problemi con il goregone importato dai laghi del nord Europa.
Ecco, sindaco, il livello dell'acqua, perché ogni tanto si parla dell'abbassamento del livello, invece il lago a questo punto come si sta mantenendo il livello?
C'è stato un periodo 4-5 anni fa che si era abbassato, poi con le copiose nevicate che ci sono state 2 anni fa e le copiose piogge si è riaumentato, anzi addirittura l'anno scorso ha dato dei problemi perché il livello del lago si era alzato troppo, e siccome in alcuni periodi dell'anno durante l'inverno tirano delle fortissime tramontane, corrode la spiaggia che abbiamo resa bellissima, però questo fenomeno è durato poco tempo, per fortuna.
Ecco, per fortuna. Il nome invece Capodimonte, come si spiega? Perché sta su una collina, su una montagnola?
Capodimonte sta su un promontorio che sta proprio sul lago di Bolsena. Naturalmente il paesino di Capodimonte risale alla fine dell'anno 1000, insomma intorno all'8-900. Considerate che qualcuno dice che ci siano state anche delle costruzioni al tempo degli Etruschi, però con molta probabilità è vero, però c'è Monte Bisenzio, che è un promontorio che sta dopo Capodimonte e fa parte del comune di Capodimonte, dove ci sono le rovine della vecchia città di Bisenzio, che era insieme a quelle altre città della Toscana uno dei più importanti siti etruschi dell'epoca, insomma. Quindi, e qui abbiamo ancora delle rovine che questa amministrazione ha fatto rimettere a posto, ha rifatto i percorsi, adesso stiamo mettendo a posto il percorso didattico per spiegare alla gente con una cartellonistica quello che sta visitando.
Ecco, insomma. Quindi oltre alla parte naturalistica che abbiamo visto con il lago di Bolsena c'è proprio anche un lato storico-culturale.
Culturale.
Sindaco,
ma questa è una cosa che questa amministrazione si è proposta, proprio trasformare il nostro turismo fine settimanale estivo in un turismo culturale, convegnistico, soprattutto perché per far venire gente in altri periodi che non siano l'estate, tipo la primavera o l'autunno, che da un punto di vista climatico è bellissimo, anche da un punto di vista di colori, dell'ambiente che circonda nel paese, che è bellissimo.
Ecco, sindaco, invece, visto che poi, come qui siamo abituati a dire, l'appetito viene mangiando, abbiamo già parlato del goregone, ci vuole consigliare qualche altro piatto un po' tipico della zona?
Un piatto tipico della zona, per esempio, sono i tagliolini al brodo di Tinca. Altro piatto tipico...
Aspetti, la fermo, al brodo di Tinca?
Tinca, sì.
La Tinca che cos'è?
La Tinca è un pesce del lago di Bolsena, che qui localmente ci fanno questo piatto, la fanno in brodo e ci fanno i tagliolini.
Ecco, e quindi i tagliolini al brodo di Tinca.
Un altro piatto tipico è l'anguilla alla cacciatora.
L'anguilla alla cacciatora.
La cacciatora viene cucinata come si cucina la bacchia alla cacciatora, soltanto che è l'anguilla. Un altro piatto tipico è la zuppa di pesce di lago, che viene chiamata sbroscia qui localmente.
Ecco, questa già più conosciuta. Invece l'anguilla alla cacciatora mi mancava, adesso l'abbiamo appuntata e andremo ad assaggiarla.
Io quando invito qualche ospite al comune c'è un ristorantino dove lo avverto 3-4 giorni prima e faccio fare tutti i prodotti a base di pesce di lago.
E abbiamo segnato anche questo.
Posso dire che sono buoni. Poi c'è i famosi filetti di persico fritto dorato, che sono buonissimi, insomma.
Benissimo, quindi cose ottime e soprattutto legate naturalmente al lago di Bolsena.
Ci sono altri piatti legati all'entroterra, quindi all'agricoltura. Qui è molto sviluppato l'allevamento ovino e quindi ci sono i formaggi di pecora, la ricotta di pecora, abbiamo anche qualche piccola attività casearia qui a Capodimonte e poi l'agnello viterbese, che è buonissimo.
E quindi insomma, certo non si morirà di fame venendo a Capodimonte.
No, assolutamente, è una cucina abbastanza casareccia . E poi è una cucina genuina, soprattutto genuina perché, come ripeto, non c'è agricoltura intensiva, c'è agricoltura estensiva, vengono pochissimo usati fertilizzanti, anche i mangimi vengono usati pochi, quindi è tutto al naturale. Il lago, vi ho spiegato, perché certo, non ha immissari, ma solo un emissario,
e
che
quindi
da tutti i fiumi sotterranei come emissari, potete capire insomma.
È cristallino. Sindaco, prima però di assaggiare i cibi bisogna arrivare a Capodimonte. Come ci si arriva, in particolare da Roma?
A Capodimonte da Roma si può arrivare attraverso tre vie. Allora, attraverso la Cassia è normale, si arriva a Viterbo si prosegue per Siena, il primo bivio si prende per Capodimonte, Valentano, Marta, questa è una strada. L'altra strada potrebbe essere, per chi abita a Roma Sud, l'autostrada Roma-Civitavecchia, Civitavecchia-Tarquinia, Tarquinia-Tuscania, che è un paesaggio bellissimo, Tuscania-Marta, Marta-Capodimonte. Un'altra via per arrivare a Capodimonte, per chi viene da Roma, è l'autostrada A1, Orte, si esce, si prende la Orte Viterbo e poi Viterbo Capodimonte.
Insomma, su per giù da Roma a Capodimonte quanto ci vuole?
Da Roma a Capodimonte ci vuole un'oretta e mezzo.
Un'oretta e mezza.
Quello che stiamo premendo noi amministratori locali è di aprire quella famosa trasversale che va da Civitavecchia a Orte e il raddoppio della Cassia per facilitare la venuta nelle nostre zone, che sono bellissime.
Certo.
Non lo dico perché sono sindaco di questo paese, dico perché è raro nel Lazio trovare ancora zone dove c'è un paesaggio bellissimo, pulito, un ambiente tranquillo, una qualità della vita eccezionale. Abbiamo i papi, Viterbo era una città papale, quindi il Rinascimento ha dato tutto di tutto e di più a tutti i paesini qui dell'Alta Tuscia, Viterbo compresa naturalmente, e poi le rovine
certo.
Etrusche, che c'è stata una civiltà che sappiamo quello che è stata, insomma.
Ecco. Sindaco, siamo proprio in conclusione, vogliamo ricordare proprio come, diciamo, il presepio vivente, il 6 gennaio, a che ora conviene venire?
Il presepio vivente, noi abbiamo fatto un'edizione, il precedente, il giorno 25 abbiamo già fatto.
Sì.
Il 26, pardon, la prossima edizione sarà il 6 gennaio alle ore 17:30.
Ecco, questo volevo sapere, quindi alle 17:30 avrà inizio il presepio vivente dell'Epifania del 6 gennaio.
Venite perché è una bella cosa.
Ultima domanda, ricordiamo insieme, glielo chiedo a lei, il numero forse del comune, un numero telefonico a cui fa riferimento per chi volesse ulteriori informazioni.
Allora, il numero del comune a cui fa riferimento è 0761 87 00 43.
Io lo ripeto, 0761 è il prefisso, 87 00 43 è il numero del comune di Capodimonte in provincia di Viterbo, dove il 6 gennaio alle 17:30 sarà possibile ammirare il presepio vivente. Noi ringraziamo moltissimo
grazie.
Il sindaco
grazie
Giuseppe Micarelli
grazie.
E buon anno nuovo, grazie ancora.
Grazie anche a voi, grazie.
L'augurio di felice passaggio al 2007 lo ripeto anche ai nostri ascoltatori da parte di Lucas Duran. Weekend Divino tornerà nel 2007 venerdì prossimo puntuale, sarà la prima puntata appunto del 2007. Per il momento ancora auguri, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
Weekend Divino,
grappoli di religiosità popolare.
Hey!